Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Vuoi ottenere la vera libertà? Renditi schiavo della filosofia. Seneca.
La libertà è un tema frequentato quest'anno più che mai al centro dell'attenzione del dibattito sociopolitico. Alla dimensione della libertà, lo sappiamo, è stata dedicata anche l'edizione 2021 delle Eranos Young Lectures al Monte Verita di Ascona, se ne è parlato. Meditazioni sulla libertà, l'autonomia allo specchio della vulnerabilità, partendo dall'idea che la libertà va protetta da se stessa per evitare che si trasformi in uno strumento di sopraffazione. È l'unico modo per proteggerla e associare all'esercizio della libertà il senso della responsabilità. Tra le conferenze di questa edizione, molto intensa è stata quella del politologo Gianfranco Pasquino, allievo di Norberto Bobbio e di Giovanni Sartori e professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna, già condirettore per la UTET insieme a Norberto Bobbio e Nicola Matteucci del celebre Dizionario di Politica. Il pensiero di Gianfranco Pasquino ha sottolineato come la libertà di azione e di partecipazione dipenda da criteri di opportunità, da regole che ne stabiliscono gli ambiti e le conseguenze e dall'esercizio della responsabilità, appunto, secondo l'etica delineata da Max Weber. E ha ricordato che saremo tutti più responsabili quando riconosceremo le libertà degli altri. Saremmo insomma meno vulnerabili quando sapremo associarci per risolvere i problemi e saremmo tutti più liberi quando riusciremo a creare capitale sociale. Insomma, un invito a ripensare la libertà alla luce quindi delle relazioni di comunità. La libertà dallo Stato e dalle sue interferenze è necessaria, ma può, a determinate condizioni e secondo precise modalità, essere limitata. Così Gianfranco Pasquino, che si è concentrato nella sua conferenza sulla libertà degli altri, questo è il titolo del suo intervento, proponendo un excursus attraverso il pensiero di vari autori, da Dante al poeta John Donne, a Hobbes, a John Rawls, in una riflessione sulla libertà che da sempre interessa l'intera società.
I filosofi politici hanno riflettuto sulla libertà, a cominciare dai greci naturalmente, ma soprattutto in seguito nel mondo occidentale c'è stata una riflessione molto forte, molto approfondita, qualche volta anche conflittuale perché c'erano posizioni diverse. Io penso che quando parliamo di libertà dobbiamo anche ricordarci che i poeti hanno pensato alla libertà. Cito volentieri Dante nel 700° anniversario della sua morte, perché ha una frase bellissima a proposito della libertà: libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta. E cioè sta dicendo che la libertà è davvero molto importante, ma che può essere in realtà lasciata se si vuole essere coerenti con i propri desideri, con il proprio stile di vita, e che quindi si può rinunciare alla libertà in nome di un valore più alto. Ho citato poi anche un poeta inglese, John Donne, perché primo si occupa di libertà in maniera diretta, quando dice che no man is an island, nessun uomo è un'isola, cioè non è da solo, ma è parte, is a piece of a continent, è parte di un continente e quindi insieme con gli altri. E poi perché quella è la frase che viene utilizzata da Hemingway quando scrive sulla guerra civile spagnola il suo romanzo Per chi suona la campana. Quelle parole sono di nuovo parole di John Donne alla fine della sua prima espressione, perché dice: non chiedere mai per chi suona la campana, perché suona per te. Vale a dire che la morte di un uomo è un pezzo di tua vita ugualmente. Quindi c'è questo elemento di combinazione delle libertà. Poi sono andato sui filosofi inglesi, che sono quelli che se ne sono occupati di più, perché lì si poneva e si poteva porre, perché già c'era una libertà di dibattito, di dialogo e così via, molto più che in altri paesi dell'Europa continentale. E lì ho sottolineato ovviamente che l'apporto importante è quello di chi distingue dalla libertà da, cioè la libertà dallo Stato, la libertà da interferenze e la libertà di, la libertà di fare delle cose, di partecipare, di decidere che cosa scegliere, che cosa sostenere, che cosa richiedere. E questo è Isaiah Berlin, che è importante perché anche come biograficamente, trattandosi di un filosofo politico ebreo che viene da Riga, che conosce il russo e che alla fine diventa professore a Oxford e quindi porta con sé esperienze molto importanti. Poi ho detto che il problema della libertà continua a porsi perché è cruciale, cioè che i tre elementi fondamentali della nostra vita nel complesso sono mantenere la vita, avere la libertà e acquisire delle risorse. Se non abbiamo delle risorse siamo totalmente privi di possibilità di esplicare la nostra libertà e allora abbiamo un problema grosso e sappiamo che questo problema grosso esiste in molte parti del mondo.
Ecco, parlando di libertà ha toccato anche un tema fondamentale, urgente, che è la giustizia e ha citato una delle figure di maggior spicco nel panorama contemporaneo della filosofia politica che è John Rawls con la sua società giusta, la sua teoria egualitaria della giustizia, giustizia come equità, fairness, in una società dove nessuno tragga un indebito vantaggio a scapito di altri, una riflessione che si impone nel nostro contemporaneo.
A mio modo di vedere è il filosofo politico contemporaneo più importante in assoluto. È stato anche molto criticato naturalmente, però secondo me ha dato il contributo più significativo alla riflessione sulla libertà e in parte anche sull'eguaglianza. Giusto, e secondo me è l'aggettivo perfetto, che cerca di contemperare spazi di libertà con elementi di eguaglianza e soprattutto per la sua visione per la quale bisogna cambiare sì, ma in qualsiasi modo si cambi bisogna sempre cercare di migliorare la condizione di coloro che hanno di meno, dei dispossessed, quelli che non posseggono risorse. Cioè possiamo anche tollerare la presenza di ricchi, ho usato il verbo tollerare come un verbo forte, naturalmente i ricchi sono in grado di imporre molto spesso il loro volere, possiamo tollerarla purché siamo in grado di migliorare la condizione dei poveri, uso poveri in un'accezione molto lata. E Rawls cerca di spiegare come si fa, cioè, e produce una serie di analisi significative, cioè per fare tutto questo bisogna operare, come dice lui, dietro un velo di ignoranza. Non sappiamo che cosa succederà e quindi dobbiamo agire in maniera tale che qualsiasi cosa succeda non incide negativamente su di noi e in questo modo agiamo in maniera tale che non incide negativamente neppure sugli altri. È una concezione straordinaria, è un peccato che Rawls sia morto, ma i suoi libri sono cruciali per l'avanzamento della filosofia politica, ma soprattutto per la concezione, per l'appunto, di cosa è una società giusta e di come possiamo effettivamente, se non crearla, quantomeno avvicinarvisi al massimo.
Pensando a una redistribuzione delle risorse sempre a vantaggio dei più deboli.
Esattamente. Non solo, ma sapendo che è necessario un minimo di risorse economiche per i più deboli, ma dopo sono le loro preferenze che debbono contare, cioè quindi dobbiamo garantire ai più deboli eguaglianza di opportunità o volendo potremmo anche dire il massimo di opportunità possibili. Qui forse vado oltre Rawls, che mi pare un'operazione molto difficile per me, ma ci provo, dicendo che l'eguaglianza di opportunità non è qualcosa che comincia all'inizio della nostra vita o del nostro percorso scolastico e finisce lì. Deve essere di volta in volta ricostruita, cioè io posso essere stato un grande atleta, ma a un certo punto se ho un incidente e divento un disabile, lì dovete garantirmi di nuovo uguaglianza di opportunità e quindi bisogna che ci sia uno Stato o una politica, se vogliamo, che riesce di volta in volta a migliorare le condizioni di chiunque attraverso una riflessione su quello che quella persona necessita e che quella persona può utilizzare al meglio. È un'operazione che in alcuni contesti socialdemocratici è stata fatta e adesso incontra delle difficoltà perché il paradosso è che ha avuto successo e quindi molti pensano di essere ormai liberi di fare quello che vogliono. Non è così.
Ecco, professor Pasquino, un altro esempio che lei cita è quello che sottolinea l'importanza di fare comunità, l'importanza di costruire reti sociali, citando l'esempio di Chicago che lei fa. Quanto conta e che ruolo ha questo impianto di connessione?
È un libro straordinario, una ricerca straordinaria di questo sociologo americano che scopre che in una ondata di caldo le persone che morivano in maggior numero e più rapidamente di altre erano gli uomini anziani che vivevano da soli. Le donne anziane che vivevano da sole morivano ugualmente, ma meno degli uomini anziani perché le donne sono capaci di organizzare meglio la loro vita, naturalmente, mentre gli uomini e le donne anziani che avevano dei figli o che avevano delle reti di rapporti sociali sono in parte riusciti a sopravvivere a questa ondata, perché queste loro relazioni significavano persone che andavano a parlare con loro, che le aiutavano per esempio a fare la spesa, che pulivano la casa, aprivano le finestre e così via, cioè compivano quegli atti che quelle donne, quegli uomini da soli non facevano più. E quindi si appoggiavano quelle persone anziane, se avevano un appoggio riuscivano a superare una crisi che fu gravissima perché quell'ondata di caldo fu davvero spaventosa. E il messaggio complessivo è che se abbiamo delle relazioni sociali avremo delle persone, degli amici, dei conoscenti che ci aiuteranno. E naturalmente se siamo uomini e donne decenti faremo lo stesso con loro quando avranno bisogno.
E qui si torna all'idea di fare comunità, all'importanza di fare comunità. Professor Pasquino, per concludere, con uno sguardo all'emergenza mondiale che abbiamo sperimentato, la pandemia, e a ciò che possiamo aver appreso, un aspetto importante è emerso immediatamente la disparità sociale. Naturalmente le ineguaglianze si sono acuite, i più colpiti sono stati i ceti più fragili, i poveri senza tetto, i paesi in via di sviluppo, le popolazioni amazzoniche, l'India, i ceti deboli si sono insomma ulteriormente impoveriti. Mentre chi ne ha avuto l'opportunità si è arricchito ulteriormente, penso ad alcuni colossi dell'e-commerce, ad esempio. C'è una lezione che possiamo trarne?
La prima lezione è che la pandemia ha svelato le strutture profonde delle varie società. È stata una cartina di tornasole. Società che erano coese si sono trovate coese, società che erano slabrate si sono trovate slabrate. La seconda lezione è che la pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo, perché persone che per esempio vivevano in un appartamento piccolo con figli a carico e che non avevano abbastanza stanze non potevano isolarsi. Persone che non avevano i computer non potevano consentire ai loro figli le varie lezioni a distanza, persone che non avevano una buona rete di relazioni sociali non sapevano come rivolgersi ai medici, come arrivare agli ospedali e così via, mentre coloro che avevano risorse e relazioni, risorse economiche e relazioni hanno superato questa fase e quindi la pandemia ha svelato le diseguaglianze profonde, ha anche però suggerito come si può rispondere, cioè si può rispondere per l'appunto in maniera solidale, creando situazioni nelle quali i diseguali vengono resi meno diseguali attraverso un intervento, in questo caso della politica, che crea opportunità attraverso un intervento che ridistribuisce delle risorse. L'importante non è rendere i ricchi meno ricchi, l'importante è consentire ai poveri di acquisire quelle conoscenze, quelle competenze, quelle risorse necessarie a non essere colpiti inesorabilmente e a essere in qualche modo soppressi. E qualche società è riuscita a fare questo grazie a un recupero della politica, però certo per molte non è stato così. Devo dire che l'Occidente sostanzialmente ha reagito bene, in altri contesti è molto dipeso anche dalla leadership. In Brasile di Bolsonaro, per esempio, ha subito dei contraccolpi tremendi, il numero di morti è elevatissimo, Bolsonaro continua a essere fondamentalmente un negazionista. E anche la reazione di Trump negli Stati Uniti è stata a lungo non particolarmente produttiva. In Europa ce la siamo, credo, cavata abbastanza bene, fermo restando che all'uscita dalla pandemia tutto quello che abbiamo visto come contraddizioni, come inconvenienti, come ritardi e così via, ci sono ancora, però questa volta li abbiamo visti in maniera molto chiara e netta e quindi sappiamo come intervenire e dove intervenire.
E per concludere posso chiederle di citare alcuni slogan che lei ha ricordato nella sua conferenza e che erano stati proposti come, diciamo, messaggi forti, e che in realtà dalla sua analisi risultano essere invece estremamente fragili e inconsistenti, anche un po' ridicoli.
Sì, qui ho citato slogan usati in Italia, credo che avrei potuto citare anche qualcuno di Boris Johnson, che in Inghilterra ha fatto dei disastri e che ci siamo dimenticati, ma non dovremmo, però spero che gli inglesi non si siano dimenticati.
Non credo.
Quando il sindaco di Milano dice Milano non si ferma all'inizio della pandemia, era una frase senza senso. Mi spiace perché il sindaco di Milano è un uomo competente, bravo e è stato rieletto con una buona maggioranza, però era sbagliato. Dire tutto tornerà come prima era una frase stupida, perché prima non era molto buono, quindi bisognava pensare a cambiare il prima. Dire semplicemente che ce la faremo in maniera così era uno slogan vago che in Italia si chiamerebbe uno slogan buonista. Ce la faremo, non necessariamente. Dovevamo dire ce la faremo se adotteremo comportamenti collettivi coerenti.
Andrà tutto bene anche.
Andrà tutto bene, sì, naturalmente detto questo a Bergamo credo che avrebbero capito subito che non era così e dovevamo saperlo che non sarebbe andato tutto bene. Avremmo sempre dovuto avere degli slogan che dicevano se facciamo così, se faremo così, allora. Cioè dare un obiettivo chiaro, preciso, è stato molto difficile. Alla fine l'obiettivo è risultato semplicemente di riuscire a sopravvivere alla pandemia e poi si vedrà. Il si vedrà è adesso, se posso aggiungere, è adesso nel caso italiano. Paradossalmente siamo stati, come dire, in qualche modo molto ricompensati dai fondi che l'Unione Europea ci ha consentito di utilizzare e se li useremo bene forse davvero la pandemia sarà stata un'opportunità, però il se li useremo bene è qualcosa sul quale bisogna riflettere.
Grazie professore.
Grazie a lei.
Così Gianfranco Pasquino sulla conferenza inserita nelle Eranos Young Lectures di quest'anno sul tema della libertà, appunto un tema evidentemente più che mai d'attualità, scelto dalla Fondazione Eranos e introdotto come sempre dal presidente della Fondazione, il filosofo Fabio Merlini.
Il ciclo nasce da un'urgenza che è quella di riflettere sulla libertà oggi. Noi oggi siamo confrontati a diverse rivendicazioni della libertà e vogliamo capire che cosa si rivendica quando si rivendica la libertà. Partendo da una constatazione molto semplice, che è quella secondo la quale rivendicare la libertà oggi, per esempio, in una piazza afghana non è la stessa cosa che rivendicare la libertà in una piazza di Berna, di Zurigo oppure di Roma. Quindi che cosa significa oggi riferirsi alla libertà e farvi riferimento dicendo da qualche parte io sto vivendo una violazione della mia libertà. E da qui nasce un po' l'idea di, naturalmente come lei vede bene, sulla base proprio di un'urgenza attuale, contemporanea, di fare un po' di chiarezza su questo termine. L'idea sostanzialmente è che non può esistere libertà senza che da qualche parte si sviluppi il senso della comunità. Così come non può esistere una società senza comunità, non può esistere una libertà senza sentimento della responsabilità. Responsabilità e libertà sono le due facce di una stessa realtà. Se io rivendico l'una senza prestare ascolto all'altra, sono sicuro che la mia stessa rivendicazione non protegge la libertà. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la libertà è un po' come la democrazia. Se noi non difendiamo la democrazia da se stessa, si trasforma presto in tirannia. E lo stesso succede per la libertà. Se la libertà non è attraversata, non è animata dalla responsabilità, la libertà si autodistrugge, cioè porta con sé sostanzialmente una rivendicazione che non è la rivendicazione di una libertà violata, ma è la rivendicazione dell'individualismo più sfrenato. E noi sappiamo che là dove la libertà si confonde con l'individualismo più, la mia libertà, con l'individualismo più sfrenato, alla fine noi abbiamo una sorta di universalizzazione dell'egoismo che conduce appunto all'autodistruzione della libertà stessa. Era già perfettamente chiaro a Tocqueville. Tocqueville, in un passaggio della democrazia in America, dice: l'individualismo alla lunga inaridisce le virtù pubbliche. È incredibile, aveva già colto questo aspetto della democrazia, cioè questo individualismo sfrenato che inaridisce le virtù pubbliche e alla lunga, dice addirittura, distrugge tutte le altre verità per cadere nell'egoismo. Ecco, da qualche parte, diciamo, quello che stiamo vivendo è già stato pensato nell'Ottocento.
Ed è proprio di Fabio Merlini l'ultima conferenza del ciclo sulla libertà delle Eranos Young Lectures, con una riflessione sul futuro che non vogliamo, perché sapere ciò a cui non si desidera andare incontro è già un primo passo, e il futuro che non vogliamo è il presente, cui impariamo a dire di no. Questa puntata con Fabio Merlini e Gianfranco Pasquino si chiude qui. Tra le pubblicazioni di Gianfranco Pasquino ricordo almeno Cittadini senza scettro, le riforme sbagliate per le edizioni Bocconi, come il più recente Bobbio e Sartori, Capire e cambiare la politica. E infine Italian Democracy, How It Works per le edizioni Taylor and Francis. Mentre di Fabio Merlini ricordo volentieri la curatela della recente pubblicazione di Rinascere, testo e appunti della conferenza tenuta a Eranos nel 1939, Rebirth di Carl Gustav Jung per le edizioni Aragno, di cui ci eravamo occupati in un altro Geronimo. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo naturalmente che potete riascoltarci in podcast e sul Play RSI. Da Michela Daghini un saluto.